Buongiorno a tutti e bentrovati, questa è Casa Svizzera, ma soprattutto ve lo diciamo, ci saremo anche domani, giusto per capire certo. Un po' dove andremo a parare. La casa si apre sempre e si apre su progetti particolarmente carini, belli e da far conoscere. In questo caso, Alice Pedrazzini, diciamolo, la parola chiave è una sola ed è fiducia.
Sì, fiducia, sì. Ti piace? Ci siamo svegliati in un frigo oggi.
Ma come,
è un po' freddo.
Sì, anche bruttino fuori, però dentro qua è tutto coperto, si sta bene.
C'è chi apre, chi chiude, chi appoggia del cibo all'interno di questo
prende.
Frigo. E chi lo prende, ma con fiducia, come dici te. Attorno a noi c'è questo via vai di persone che si chiedono un po', ma cos'è questo frigo giallo, a tenero, lo diciamo, siamo a tenero.
Sì.
C'è qualcuno che ci può spiegare cosa sta succedendo? Perché siamo atterrati qua? È strano, non eravamo mai atterrati in un frigo.
Non eravamo ancora atterrati in un frigo, però tutto succede, lo facciamo succedere. Il progetto in questione si chiama Madame Frigo ed è un progetto svizzero contro lo spreco alimentare, questo lo avrete capito. E a parlarcene proprio quest'oggi, beh, due responsabili di questo progetto per quanto riguarda la Svizzera italiana, un progetto che nasce oltre Gottardo, a Lucerna più precisamente, e arriva dalle nostre parti. Sofì e Alice, bentrovate, come state?
Buongiorno,
buongiorno.
Grazie mille, stiamo bene, grazie.
Mi
buongiorno, grazie.
Sofì Hundermarkt e Alice Zimmermann, siete voi, come dice Fabrizio, che avete fortemente voluto, avete detto a tenero ci deve essere un frigo dove le persone possono portare il loro cibo e possono prenderlo se ne hanno bisogno. Perché?
Allora, sì. Abbiamo due motivazioni forse un po' distinte, perché va detto che stavamo entrambe cercando di portare questo frigo, ma non ci conoscevamo ancora. Quindi a livello personale l'idea è nata perché da anni sono sensibile sul tema dell'alimentazione sostenibile, etica, e in quanto consigliera comunale a Tenero ho pensato qua ci vuole una misura per contrastare lo spreco alimentare. E poi vedendo l'arrivo del frigo Locarno l'anno scorso mi sono detto ecco, è l'occasione adesso di portare il frigorifero anche a Tenero. E poi appunto ho conosciuto Sofì.
Sì.
Sofì, che hai vissuto anche a nord delle Alpi, dove se io guardo la cartina di questi Madame Frigo, potete andare anche sul sito, vedo tantissimi puntini gialli in tutta la Svizzera. E qua nella Svizzera italiana, pochini. E penso veramente pochini, nei grigioni niente.
Sì.
E in Ticino tre. Uno di questi l'hai portato anche tu con Alice.
Sì, perché io prima ho visto il frigo a Zurigo e ho pensato, una buona idea anche per Ticino. E in questo momento non c'è nessun frigo in Ticino, nessun frigo. E dopo ho visto il frigo a Locarno e ho parlato con la comune di Tenero e loro mi dicono, c'è Alice, anche interessata a questo progetto, allora facciamo insieme. E allora anche grazie alla comune che mettono noi insieme, perché sono le due persone con differenti forze. E
certo.
Sì.
E certo, l'idea è quella. Tra l'altro, scusami, già che ci siamo, raccontiamo anche un po' la tua storia, perché tu da dove arrivi e come mai sei finita a Tenero? Cioè, raccontiamola, perché è una cosa che ci fa molto piacere. Primo, e secondo me è molto svizzera.
E poi questi sguardi trovo anche.
Certo, certo.
Sì, allora, normalmente sono di Germania, vivo molti anni a Zurigo, ma quando sono bambina sono sempre al campeggio in Tenero, sì. E per questo conosco questa regione molto bene e mi piace e penso che okay, vorrei fare una cosa in questa regione e sì, ora sono in Minusio e il frigo a Tenero, sì.
E certo, beh, complimenti e grazie per averci scelto, mi viene da dire un po', no?
Ma grazie per tutti gli altri, grazie per Alice, sì.
Una cosa che mi fa sorridere è che è vero che avere uno sguardo anche dal resto della Svizzera sul Canton Ticino, la Svizzera italiana, è sempre interessante. In questo caso tu dici, sono a Minusio e il frigo a Tenero. Già solo questo per alcune persone, vabbè, non è lo stesso posto. Per chi ha vissuto a Zurigo, è il quartiere accanto, e quindi anche questo. Che cosa ti stai accorgendo che è diverso anche rispetto a questo frigo, come è stato accolto e come lo si vive a nord delle Alpi?
Allora, penso che questa cosa è nel nord delle Alpi sono le persone hanno molte idee e facciamo un startup o una idea come Madame Frigo e dopo solo fanno la pubblicità in tedesco e solo parlano della sua idea in tedesco.
Però su com'è? Cioè quanto lo si usa? Quanto è davvero? Perché adesso è arrivato da 10 giorni sì. a Tenero e prima di capire come sta andando e come sperate che andrà, che senso ha questo frigo? Davvero c'è un via vai? Chi lascia? Chi prende? Com'è che? Funziona. Raccontaci un po'.
Sì, allora in la Svizzera interna sì, funziona e le persone, alcune volte sì, il frigo è vicino di un supermercato, le persone possono andare al frigo prima di fare la spesa
sì.
e altri che vivono nella stessa regione o nelle case vicino mettono le sue cibo dentro. Per esempio, quando tu vai a vacanza puoi tu mettere il tuo cibo dentro, o se tu hai un giardino più grande con tutte le frutte e verdure metti dentro sì. o tu, se tu hai comprato una cosa che non ti piace fa dentro.
E beh, guarda che questo è un progetto che comunque abbiamo detto appunto con Alice Zimmerman, è un discorso legato proprio allo spreco alimentare, ma in realtà è un discorso che fa rete, cioè nel senso che comunque noi siamo abituati a vedere questo tipo di progetti in città grandi dove effettivamente c'è una multiculturalità che serve, no? Un po' per assurdo ad unire, ed è quello che vogliamo fare anche in un qualche modo qui nella Svizzera italiana. È un discorso che nasce nel 2018 a Lucerna e sta arrivando piano piano anche qui. Quindi chiunque può lasciare del cibo, e che basta che sia ancora buono, ci mancherebbe anche. Chiunque può prenderlo gratis, non serve registrarsi, confermate? Si va, si prende o si mette. Questo è un po' il discorso molto comunitario, mi viene da dire, Alice.
Certamente, infatti lo scopo ha il duplice scopo, quello proprio ambientale, sensibilizzazione contro lo spreco, che è sicuramente estremamente importante, però al contempo permette di creare una rete di sostegno all'interno delle comunità, che oggi più che mai penso che sia anche un tema di estrema importanza, quindi sostenersi a vicenda e collaborare insieme per una buona causa, che è quella del contrasto dello spreco alimentare, che in Svizzera è estremamente ancora un problema.
Ci siamo 2,8 milioni di tonnellate di cibo all'anno.
Esatto.
Cioè, a noi piace sempre fare il paragone, stiamo parlando di 466.000 elefanti, cioè per capire cosa
è la grandezza, la dimensione della cosa.
Esatto, sono sì. cifre spaventose.
Sì, purtroppo sì.
Vedere,
sì. Purtroppo sì, questo è vero. Facciamo una cosa, ci prendiamo una piccola pausa musicale, lo facciamo in chiave totalmente svizzera. Lui è Bastian Baker con Tattoo on My Brain e poi si torna. Stiamo parlandovi di un progetto che ci piace particolarmente e vorremmo che diventasse quasi l'abitudine anche per quanto riguarda la Svizzera italiana. Un progetto che si chiama Madame Frigo, andate a cercarlo, lo troverete tranquillamente mettendo su un motore di ricerca questo nome che poi rimane anche in testa, no? Perché comunque la signora Frigo, Madame Frigo.
Per noi sono Madame Alice e Sophie.
Esattamente, che insomma sono le nostre antenne che hanno a che fare con questo mondo che piano piano sta arrivando anche qui nella Svizzera italiana. Ci sono 3 punti di distribuzione, li vedete facilmente. Per esempio, faccio per dire, a Tenero dov'è precisamente? Dove
allora,
si trova?
Si trova sostanzialmente nella piazza di Tenero.
Ok, dove c'è l'edicola per intenderci.
Dove
giusto?
C'è vicino alla Migros sostanzialmente,
okay,
c'è
esatto.
un piccolo negozietto che diciamo fabbrica chiavi
sì.
e altri servizi simili. Ecco, si trova proprio lì, quindi
perfetto.
Molto centrale, accessibile, pratico.
Perché è giusto che sia così, no?
Esatto.
Mi sembra di dire.
Sì,
cioè,
sì,
bisogna
sì.
trovare un posto giusto, accogliente, coperto, che abbia un minimo di elettricità e poi si va.
Esatto. Immagino sia quello lo sforzo prima, ma poi c'è il dopo, come viene accolto dalle persone. E qui guardo Sofì, tu hai vissuto a nord delle Alpi e insieme ad Alice avete voluto portare anche quest'idea a Tenero. Mi chiedo che tipo di popolazione c'è a nord delle Alpi, che tipo di popolazione c'è qui. Sappiamo che ci sono dei c'è il Röstigraben, c'è un Gottardo di mezzo. C'è una differenza che tu osservi rispetto anche a un'iniziativa così? Perché abbiamo solo 3 punti e a nord delle Alpi tantissimi?
Penso che a volte le persone al nord sono più aperte per le cose nuove e in Ticino e dall'un lato mi piace molto, è come una grande famiglia e tu fai le cose sempre come tu fai da anni e tu non cambi e tu è possibile che tu fai il cibo per i tuoi vicini ma sempre teilen.
Sì, condividi.
Condividi con i tuoi vicini e in un in familiare e non aperto come organizzato come questo frigo che è aperto per tutti e anche per le, per, anche per le visitanti più o meno.
Sì, anche per chi passa soltanto sì. di lì e non, è, non abita al posto, quindi anche un turista. Alice, è vero, lo senti questa cosa che ci sta dicendo Sofì, che siamo più così nella Svizzera italiana, ma famiglia, vicini?
Sono abbastanza d'accordo. Io poi ho vissuto anche diversi anni in Svizzera interna e è davvero che una certa differenza la si nota. Adesso proprio sul tema alimentare spreco penso che il livello di sensibilità è più o meno equiparabile, però in generale a nord delle Alpi, essendoci anche città grandi, dinamiche, ecco, questo costituisce proprio un ambiente particolarmente fertile, no, per lo scambio di idee, e questi progetti quindi tendono anche a essere più facili magari da portare, realizzare e si diffondono più rapidamente.
Sì, non è questione quindi di questo spreco, tra l'altro leggevo che il 38% dello spreco avviene non nei supermercati, dove di solito a cui diamo spesso la colpa, dici beh ma loro,
no, noi.
È in ordinato. Casa, succede in casa, quindi compriamo magari troppo, gestiamo male, e un frigo vicino a casa nel quale lasciare lo yogurt che sta per scadere, ma che poi tu parti in vacanza o vai al lavoro o semplicemente ne hai comprati due e uno non ti piace, ecco, al posto sì. di metterlo cestino lo prendi. È vero che penso anche tanti e tante di noi abbiamo questa cosa che fai un po' di gnocchi in più, li porti. Io penso a Maria Pia, una delle mie vicine, arriva, fa il
di
giro
di quartiere, è vero,
la
vero.
Torta di pane, quando la si fa, ne si fa di più, le lasagne, ecco, questo sì. Qua c'è un nuovo approccio e io vorrei anche stimolare chi ci ascolta ad andare contro l'idea che stavamo dicendo, che non accettiamo magari le cose nuove. No, noi anche vorrei che fossimo quelle persone che apprezzano un frigo giallo e poi, che salva del cibo.
Certo, poi perché buttare via le cose? Cioè l'idea di fondo è proprio quella là. Quindi cerchiamo di seguire e magari nel caso in cui foste in contatto con noi, tra l'altro 076-321-1113, e foste, che ne so, un po' come Alice Zimmerman all'interno di qualche consiglio comunale, avete voglia di, ecco, vi metteremo ovviamente in contatto in rete per riuscire a portare sempre più puntini gialli sulla cartina di Madame Frigo.
Esatto, intanto abbiamo ricevuto diversi messaggi, sì. Piero per esempio ci dice: noi tra vicini condividiamo quello che resta nel frigo prima di partire in vacanza, quindi sempre questa idea dei vicini e non è ancora il frigo in comune. E poi dice appunto: non bisogna buttare via le cose. Oppure Patrizia che dice: è una splendida iniziativa, qua a Basilea non l'ho ancora vista, non amo lo spreco, speriamo arrivi anche qui. Guarda Patrizia sulla cartina,
perché secondo me c'è da qualche parte. Noi dobbiamo salutarvi anche per questione di bus che sta per partire quindi anche lì noi non possiamo far altro che ringraziarvi tanto per questa idea, per questa speriamo idea conseguenziale,
anche energia. Sappiamo che non è stato facile trovare il luogo,
figurati,
hanno
certo.
lottato mesi e mesi,
ci mancherebbe anche. Grazie davvero e a molto presto, perché vogliamo sapere come andrà a finire, va bene?
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Mille. Andiamo con la musica, Skate and Gaia con Tropicalia, e poi si torna. Vuoi volare, volare, volare? È il ritorno di Gaia, che già fa entrare un po' in una situazione molto Ciringhito, molto spiagge, molto estivo, quello che avete sentito. Tra l'altro ve lo diciamo già subito, tornerà anche il progetto del Ciringhito di Rete 3, quindi ci troverete ancora insieme ai nostri cialtroni in quella della foce
Lugano-Marittima.
E quindi sappiate insomma che c'è anche questa bella alternativa.
Sento bussare.
Ma non deve neanche bussare, lei deve entrare dritta.
Ma siediti, accomodati.
Itta, buongiorno.
Patti,
buongiorno.
Ciao Patti, direttamente da RSI Food.
Chi l'avesse allora dimenticato, oggi è giovedì, certo. È quel giorno in cui noi parliamo di cibo, ma come è una scusa per poi fare un viaggio in Svizzera, andare a vedere quel prodotto lì, da dove arriva, che storia ha. E oggi in realtà tu sei arrivata anche un attimo prima a casa svizzera.
Sì, vi ho sentiti, un progetto molto interessante di cui avevamo parlato anche noi.
Madame Frigo.
Sì, in occasione dell'apertura del primo frigo. Perché comunque il discorso dello spreco alimentare è veramente importante. Noi cerchiamo di parlarne il più possibile, di sostenere queste iniziative.
330 kg all'anno ognuno di noi butta via nel cestino. Esatto. E quindi puoi metterlo in un frigo e magari lo salvi, il frigo di paese.
Sì, 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 è una bellissima iniziativa. Noi ce l'avevamo chiesti proprio in occasione spesso delle vacanze, no? Perché al di là del quotidiano, perché anche nel quotidiano si spreca, Però in particolare durante le vacanze, cioè prima delle vacanze, prima di partire, ci si ritrova spesso con alcune cose di cui non si sa bene
è
che
vero,
cosa fare.
È vero
che ogni tanto, appunto, come
sei
dicevate,
il vicinato,
eccetera. Però perché no, un frigo dove si possono mettere davvero le cose che poi non si utilizzano, oppure anche l'orto, perché comunque chi ha un orto produce magari molto in un certo periodo e perché no condividere quello che cresce nel giardino.
Ha detto orto. Giardino. E io sto pensando al mio, una sola cosa sopravvive sempre.
Che cosa?
È quello di cui ci parla Patrizia oggi. È fantastico, non devi fare niente. Okay. Vogliamo dire che cos'è o vogliamo fare un indovinello?
Noi facciamo l'indovinello perché ormai è diventato quasi un classico nostro. Stiamo parlando di un ingrediente di stagione adesso, molto amato in Svizzera, che ha delle curiosità particolari di cui parleremo. Vi do tre indizi, sono tre indizi...
Aspetta, no, Patti, facciamo una cosa. 076. Mm-hmm. 3, 2, 1, 11, 13. Il primo che azzecca, o la prima che azzecca, riceverà a casa le calze di Rete 1. Ok?
Ci piace.
Sono delle calze super per l'estate top.
No, sono divertenti, no, sono scritto destra e sinistra.
Sì, scritto Rete 1, così almeno fate vedere a tutti qual è la radio migliore.
Stanno
del
già
mondo.
Scrivendo rosmarino, stanno già scrivendo il pomodoro.
Senza indizi.
Non bisogna sparare la
senza indizi.
Allora, 076 321 11 13, tre indizi di quello di cui parleremo oggi e scopriremo di tutto rispetto a quello di cui ci parli.
Vai.
Allora, partiamo subito bene. Okay. Indizio numero 1. Contiene una sostanza tossica.
Scusa?
Partiamo.
E tu ce l'hai in casa sta roba, Alice?
Okay. Va di brutto anche.
Va bene, ok. Poi?
Allora, spesso si fanno dei dolci, ma non è un frutto.
Urca, difficile questa cosa, diventa già complessa, sì.
E arriva dall'Oriente, ma è diventato molto svizzero.
Ok.
Molto amato
allora,
qui da noi.
Guardo Pippo, Giulia non ha idea.
È tossico, non è un frutto e arriva da Oriente, sì. Ma è molto svizzero adesso. Sì. 076-321-1113, chi ci azzecca?
Già beccato, ma musica.
Le calzette.
Amy Winehouse con You Know I'm No Good. E per la parte tossica di sta cosa.
Giorgio, Nadia, mamma mia, Alda, Monifer, Alberto, Joe. Quanti messaggi. Da dove partiamo?
Alice, io te lo dico, mi stai chiedendo uno sforzo mentale difficile perché siete in tantissimi ad aver scritto cose tra l'altro molto differenti tra di loro.
Allora, oggi RSI speriamo, Food, Patti Renni sei venuta qui e ci hai detto, oggi vi parlo di un ingrediente
di stagione.
Sì. Ci hai detto, è tossico in parte.
Contiene una sostanza tossica.
Okay. Sì, va bene. È una verdura. Ma l'hai detto, sì, tutti lo scambiano per un frutto, però una verdura.
Aiuto in più, sì.
Eh sì, e arriva da Oriente, ma è diventato molto svizzero. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi.
Ma fuori di testa, sì, è bella sta cosa.
Adesso, allora, c'è chi ci ha scritto noce moscata, chi ci ha parlato di erba cipollina, chi di chiodi di garofano, chi di manioca addirittura.
Ok.
E poi c'è
Benzero.
Chi parla... Alloro anche,
sì, ci sta,
zafferano, non è ancora il momento dello zafferano, che sarà in fiore, ma meraviglia, ottobre. In altri però ci hanno azzeccato.
Sì.
Cos'era? Cos'è? Lo vogliamo dire?
È il rabarbaro.
Il rabarbaro, signore e signori, a me viene subito in mente, che ne so, la confettura fragole rabarbaro, le torte con il rabarbaro.
E infatti.
Mamma mia, che meraviglia.
Complimenti a Michele. Michele si porta a casa le calzette di Rete 1.
Sì, sì, mandaci il tuo indirizzo che poi ti arriverà la calzetta e direi che questo potrebbe essere un nuovo trend che buttiamo dentro perché mi piace tanto. Effettivamente ci sono poi però delle cosine che hanno a che fare anche con altre situazioni, tipo, che ne so, l'alloro, la noce moscata, che può dare anche un po' di visioni un po' strane.
È vero.
E invece è il rabarbaro.
Invece è rabarbaro, siamo in pienissima stagione e come dicevi tu lo associamo a delle preparazioni dolci subito. E
Luisella infatti ha scritto, ho fatto ieri torta al rabarbaro.
Esatto.
Luisella, chi sono io per dirti
classico.
Non mandarmela? Sì,
infatti.
No.
E lo associamo appunto a delle ricette dolci, quindi si potrebbe pensare sia un frutto, invece è una verdura. È una verdura e di questa verdura diciamo mangiamo il gambo.
Allora, questo per me è già una notizia, nel senso non ero a conoscenza, per me era un frutto, invece mi hai detto una verdura.
Sì, c'è un po' questa associazione che facciamo rispetto a se è dolce un frutto, se non è dolce una verdura, in realtà poi ci sono delle differenze è vero che sono a livello botanico, nel senso che la frutta è quella che nasce da un fiore impollinato e che contiene i semi, quindi è più una distinzione botanica, però è una curiosità che appunto il rabarbaro è una verdura.
Un'altra curiosità che ci ha un po' preoccupato è che contiene una sostanza tossica.
Esatto, però no, allora non ci dobbiamo preoccupare, però è vero che contiene una sostanza tossica, l'acido ossalico, però questa si concentra soprattutto nelle foglie che non mangiamo, perché appunto mangiamo questo gambo che può diventare anche molto grande.
Carnoso.
E l'acido ossalico in realtà c'è in diversi alimenti, c'è anche negli spinaci, nelle bietole, nel cioccolato. L'importante appunto non è, cioè, ingerire... Cioè, il problema è se viene ingerito in grandissime quantità, quindi non ci dobbiamo preoccupare, non è che stiamo male se mangiamo una bella torta di rabarbaro.
Mi sento di dire, abbiamo parlato di spreco qua, anche se sprechiamo le foglie va bene, nel senso non
per
sono
forza,
commestibili.
Per okay, forza.
Perché di solito si cerca di salvare tutto, esatto. C'è anche questa nuova tendenza, il gambo per esempio del broccolo ha una sua vita tra
non
l'altro.
Non tutto insomma.
Però il broccolo sì.
No il broccolo sì, ma in questo caso bisogna stare un po' attenti.
Qua non hai ragione, bisogna stare attenti.
In questo caso non ci mangiamo le foglie, mangiamo il gambo.
Siamo in piena stagione, hai detto, è partita già da un po', io guardo il mio orto, sta molto bene il rabarbaro.
Siamo in piena stagione, sì, allora la stagione dura circa da aprile fino a fine giugno, e la stagione in realtà finisce perché a un certo punto la pianta si deve rigenerare, bisogna dare il tempo alla pianta di rigenerarsi, perché è una pianta, questa è un'altra curiosità, che può vivere fino a 15-20 anni, quindi una volta che è lì, la si raccoglie quando è stagione e poi questa ricresce per 15-20 anni.
Chi ce l'ha nell'orto longeva. Lo sa, perché effettivamente ha una sua vita, si comporta quasi come un'erbaccia, c'è chi ha già provato a sradicarla e torna.
Tu sei esperta?
Ma ne ho tanti, è l'unica cosa che sta bene nel mio orto e per davvero sto scoprendo tantissimo. Tra l'altro, anche se andate sul sito RSI Food, avete scritto questo articolo, guardo Pippo, facciamo magari vedere anche.
E per chi ci guarda su RSL2 adesso capirete di cosa stiamo parlando, mentre per chi ovviamente ci ascolta in radio bisogna fare solo una cosa: appena vi fermate in macchina o in ufficio avete un attimo, andate sul sito RSI Food, perché troverete anche un bel po' di cose che riguardano proprio
quello di cui stiamo parlando. Tu hai scritto questo articolo, quindi dopo andiamo avanti, continuiamo a raccontarlo, perché capiamo anche come è arrivato da Oriente fino a qui e il perché anche del suo nome. Tra poco ci torniamo, intanto voi potete andare sul sito RSI Food, c'è questo bellissimo articolo che spiega tantissimo di questa coltivazione.
Tra l'altro, scusa, ma una cosa interessante, ci scrive Cristina: foglia di rabarbaro a mo' di pacciamatura ai piedi della pianta, che contiene nutrimenti per la pianta stessa, quindi sì, non si butta via niente. Musica con Ryan Paris, la sua Dolce Vita, e poi torniamo. Ryan Paris con la sua Dolce Vita ci ha fatto tornare ai tempi, gli anni 80, con questa canzone, quando Pippo ballava in tutte le discoteche del cantone, così.
Oggi alla regia qua in passato, dalle stelle.
È un ragazzo immagine, e questo succede. Oggi l'immagine che invece ci piace tanto raccontarvi è quella di un orto con tanto rabarbaro, perché questo è il periodo da aprile, lo sapete, fino a giugno del rabarbaro, ma... avevamo fatto un indovinello, tra l'altro grande partecipazione, ci piace questa cosa. A un certo punto si è detto: le origini del rabarbaro sono asiatiche.
Sì.
E spieghiamola, Patti, questa cosa.
Sono asiatiche e nello specifico dovrebbe arrivare, almeno secondo i documenti antichissimi, sì, dovrebbe arrivare dal Tibet o dalla Mongolia. E ci ha messo un bel po' poi arrivare da noi, però anche il nome rabarbaro ci dice qualcosa della sua origine. Perché? Perché il nome in latino vuol dire radice barbarica o radice straniera. E infatti gli antichi romani, le cose che arrivavano da Oriente, tendevano a chiamarle barbariche, straniere, ed è per questo, insomma, che si chiama rabarbaro.
E poi i barbari, insomma, anche lì, no? Tutto quello che è un pochettino l'avvento delle popolazioni che arrivavano da fuori e che portavano comunque cose loro. Quindi piano piano dall'Oriente e poi dal Nord è sceso per arrivare anche dalle nostre parti. Pensa che roba.
Tra l'altro c'è chi ci
per diventare poi svizzero.
Esatto, c'è chi ci scrive: quando è arrivato in Svizzera aveva un utilizzo medicinale, punto di domanda.
Allora, per secoli, Luca. Sì, vedi, ma quante ne sanno da casa, incredibile. Sì, per secoli è stato usato come pianta medicinale e quando è arrivato in Europa intorno al 500 era usato appunto come lassativo o astringente, quindi proprio come medicinale. E in Svizzera intorno a metà 800 ancora era guardato un po', diciamo, è stato introdotto gradualmente perché comunque il sapore era insolito, questo
aspro.
È aspro.
Infatti,
sì.
Natale, cioè tu ne hai una marea?
Ho già spento il microfono.
Non ci puoi dire che non ti piace.
È un sapore particolare,
sapore
lo diciamo.
Particolare, speciale.
Speciale.
Cioè, l'unica cosa che nasce e cresce nell'orto di Alice Pedrazzini a
piace.
Lei non piace. Questo è ma perché tu lo usi come lassativo?
No, è così, non mi piace il sapore, però capisco sì. Che in Svizzera vada tanto e addirittura se penso una delle torte, le grandi, non fa ridere, scusa. Delle grandi classici è la torta la Vekuchen. Torta di rabarbaro.
Di rabarbaro, è vero. Sì.
Dal Tibet, è arrivata qua e è diventata una torta.
Vedi, poi l'origine delle cose, com'è strana, fa dei giri immensi e poi ritorna.
Esatto, un po' come nelle canzoni.
Esatto,
così.
Esatto. E quindi poi da pianta medicinale, diciamo, è passata ad essere un ingrediente e in particolare in Svizzera hanno iniziato a coltivarla nella regione del Vuy. Dove
sul lago di Mora.
Esatto.
Posti bellissimi, tra l'altro.
Andateci.
Cioè, diciamo, passateci. Poi lì oltre ai rabarbari ci sono i tartufi nel momento giusto. Adesso anche gli asparagi, insomma una zona veramente
anche
molto
vino, lì è una zona
sì,
di vino.
Diciamo, te lo dico. Anche una zona di vino. Sì. E ancora oggi è un centro di riferimento per la coltivazione del rabarbaro proprio a livello professionale e lì si coltiva una varietà rosso-verde che è tipica, tradizionale. Accanto a questa coltivazione tradizionale però hanno iniziato a coltivare anche il rabarbaro di varietà più rossa. Perché? Perché alle persone piace di più la varietà rossa.
Perché il colore
lo associa
proprio.
A più è rosso più è dolce. In realtà sfatiamo un mito, perché mi sono consultata anche con degli esperti, ho chiesto perché c'è un po' questa idea. In realtà pare che non sia così, che non è vero che se è più rosso è
come la fragola,
dolce.
La fragola è così.
Esatto, sì, di solito tendiamo a scegliere la frutta con questo occhio che ci dice che più è rosso più è matura.
Invece la verdura.
Invece la verdura
è per quello.
E quindi hanno iniziato a coltivare appunto anche queste varietà rosse e anche in Ticino c'è chi lo coltiva.
Ah bene, questa sì. È una bella cosa, per fortuna, a parte Alice Pedrazzini.
A parte Alice Pedrazzini c'è anche l'azienda agricola Il Mirtillo, che ho sentito proprio perché loro 8 anni fa hanno iniziato a coltivare il rabarbaro.
A Quartino loro.
A Quartino sono e non lo faceva nessuno. E loro hanno detto, iniziamo a provare. E gli davano dei pazzi, mi diceva Sebastiano Cettrini. Perché? Ma non si... Non...
Ma per l'altitudine o cos'era il problema?
Ma perché provavano una cosa completamente diversa da quella che tradizionalmente veniva coltivata qua. In realtà appunto mi diceva che la domanda nella Svizzera italiana è altissima, che lui nonostante appunto qualche difficoltà di coltivazione addirittura vuole dedicare adesso anche un nuovo terreno dove c'è un vigneto ora e dedicarlo alla coltivazione del rabarbaro. E quindi lui continua a puntare su questa coltivazione che effettivamente il rabarbaro è richiestissimo.
Questo immagino.
E una cosa curiosa che mi diceva da sapere che in Ticino un po' più tardi, perché lui non coltiva in tunnel come oltre Gottardo, coltivano in tunnel, quindi il rabarbaro già lo troviamo appunto ad aprile, lo troviamo adesso già nei negozi, mentre in Ticino il rabarbaro ticinese arriverà un po' più tardi, verso fine maggio e poi andrà fino circa luglio.
Tra l'altro forse possiamo rispondere a alcune domande che stanno arrivando e Luisella per esempio dice: mia mamma l'aveva nell'orto, come mai è così caro se lei l'aveva nell'orto e cresceva anche così facilmente? C'è una spiegazione secondo te?
Allora, in realtà appunto adesso io personalmente non lo coltivo, ho parlato con Sebastiano Cettrini che lo coltiva, mi diceva che comunque allora la stagionalità è quella, quindi la disposizione di questo prodotto non è lunghissima e in più mi diceva che attira un pochettino i topi, le volpi, può essere che vanno sulla radice, quindi la cosa che dicevamo che può durare per 15-20 anni, poi magari non può essere così. Mm-hmm. E poi che alcuni non lo coltivano perché mi diceva che dove coltivi il rabarbaro coltivi solo quello.
Si prende molto spazio.
E quindi può essere appunto dato da questo.
Tra l'altro c'è anche chi dice: tanti anni fa portai delle piantine di rabarbaro a mia suocera, già mi fa paura il racconto, dico chissà cosa fa, avendo detto che è tossico, pensavo fosse una battuta, in realtà ci dice, lei con delle foglie ne ricavava un insetticida, le faceva macerare e diventava un insetticida. Quindi...
stiamo scoprendo un sacco di cose su queste foglie che non sono commestibili, ma si può fare molto altro.
Esatto.
E bello. C'è anche chi ci dice che il suo sta facendo molti fiori, quindi si dice, ma quando sarebbe il momento migliore per dividerlo, ecco, il fiore, quando arriva il fiore.
Ecco, allora, su questo non mi sento di dire cose, perché appunto io personalmente non lo coltivo, quindi...
Qua ci studiamo, no, dietro, Manuela, sì. E torniamo da te. Tra l'altro, per chiudere, abbiamo detto, la Svizzera poi, dopo che ha adottato questo ingrediente dal Tibet, ci piace vedere questo viaggio, ha deciso di valorizzarlo, come spesso fa, nelle torte.
Nelle
questa è una bella storia.
Sì, perché allora diciamo che noi appunto lo conosciamo soprattutto dolce, devo dire che in realtà si può abbinare anche a dei piatti salati e sul nostro sito ci sono anche diverse ricette.
Bella idea.
Quindi, curiosità, lo potete abbinare anche a dei piatti salati. Però un classicone è la torta di rabarbaro e sulle torte svizzere di frutta c'è un mondo da dire, nel senso che possiamo dire che la torta alla frutta svizzera è quasi un po' iconica, no? La fanno tutti, la si fa a casa, la si trova anche in commercio e la si fa con la frutta di stagione spesso, e c'è una storia dietro alla nascita di questa torta, nel senso che pare sia nata con l'impasto che rimaneva nella ciotola quando si preparava il pane.
È vero che la Vè, quella che chiamiamo così soprattutto al nord delle Alpi, sì, ha quel sapore un po' di pane quasi sotto, non, sì, non è dolce.
È vero, è proprio, allora, per spiegare un po' di che torta stiamo parlando, perché magari, sì, non tutti ce l'hanno in chiaro, è quella torta che di solito alla base ha o la pasta sfoglia o la pasta per le torte, diciamo, che si cosparge con le nocciole tritate di solito e poi appunto si mette la frutta, spesso le mele o comunque qua appena c'è la stagione di un frutto che si ha a disposizione,
qualsiasi,
esatto,
mirtilli, qualsiasi roba, e poi viene ricoperta.
Sì, viene ricoperta col gousse che è fatto con latte, panna, uova e zucchero. Mm-hmm. Prima di infornarla e poi appunto si crea quella cremina che si addensa un po', è proprio tipica torta svizzera. Poi nelle regioni più occidentali della Svizzera occidentale si fa anche senza questo gousse, viene chiamato anche flan, solo con la frutta, appunto con le nocciole. E tra l'altro c'è il gâteau de Vuilly, che uno direbbe con rabarbaro, no? Visto, sì, che invece no, non ci mettono, no, la frutta, ci mettono solo il gousse e diventa appunto proprio questa torta con questa cremina.
E chissà cosa ci fanno loro con il rabarbaro, allora, le marmellate.
Ci faranno qualcos'altro.
Qualcos'altro, assolutamente. Sì. Però tu hai detto, stiamo in conclusione, però dicevamo anche la Vè, quindi proprio tu prima hai parlato, cioè dove va quella parte che rimaneva nella ciotola?
Ecco, esatto, l'origine di questa torta è legata appunto a questo fondo che si prendeva degli impasti, si metteva la frutta e infatti questa torta nasce nelle regioni dove aree frutticole della Svizzera, dove c'era tantissima frutta a disposizione e quindi poi da lì si è diffusa poi in tutto il paese, adesso è iconica, è diventata.
Allora abbiamo raccontato questo viaggio partito da Est, ci ha fatto viaggiare anche noi, è stato bello. Grazie Patti.
Grazie
per essere passata a trovarci. A giovedì prossimo.
Sì, per lei giovedì prossimo, per noi a domani, anche il 1° maggio insieme. Una bella sigla e poi lo spazio informativo. Casa Svizzera, notizie, curiosità, inviati ovunque. Alice, Fabrizio qua, tra montagne, cioccolato, un brindisi col melo, un sorriso col formaggio. Casa Svizzera.